Vabbè, Mautino, a forza di occuparci di scienza ci è venuta voglia di fare un esperimento, un podcast per raccontarla e capirla meglio.
Eh sì, Magnetti, perché noi ci immaginiamo spesso la scienza come se fosse un mondo a parte, un po' inaccessibile, distante dalle nostre esperienze quotidiane, mentre in realtà praticamente qualsiasi aspetto delle nostre vite dipende da secoli di scoperte, intuizioni di scienziate e ricercatori in tutto il mondo.
Proprio capendo queste scoperte, ma anche conoscendo i processi che le hanno rese possibili, quindi in ultima istanza come funziona la scienza, diventa sempre più importante in un momento della nostra esistenza in cui molti temi rilevanti sono strettamente legati a argomenti scientifici, dalle politiche energetiche a quelle alimentari, la medicina, e poi mi viene in mente il teletrasporto, te l'avevo anche citato nel trailer ma non eri convintissima forse.
Beh sì, anche se magari prima o poi arriveremo a parlare anche di teletrasporto.
Auspichiamolo. Comunque ci proveremo ogni settimana a raccontarvi un po' di scienza e soprattutto delle implicazioni che ha sulle nostre vite, partendo da notizie che hanno magari occupato il dibattito pubblico e vedendo come sono nate, come sono state raccontate e che cosa ci lasciano.
Oggi per esempio parleremo di alimentazione, di clima, delle ripercussioni dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e poi al fondo una spinosa polemica tra scienza e politica.
Niente meno.
Eh sì, noi siamo Beatrice Mautino
ed Emanuele Megnetti e questo podcast si chiama Ci vuole una scienza.
Caro Megnetti, siamo solo alla prima puntata e io ho già scoperto che c'era una cosa che sapevo in un modo e invece era in un altro.
Ah, così subito. Come l'hai scoperto?
Guardando il TG.
L'Unione Europea sta prendendo in considerazione la possibilità di sospendere temporaneamente il divieto di importare frumento geneticamente modificato dagli Stati Uniti e dall'America del Sud per aiutare gli agricoltori europei a far fronte alla carenza di grano e mangimi causata dalla guerra in Ucraina.
Ma aspetta, allora questa non la sapevo nemmeno io. Quindi mi stai dicendo che c'è il grano OGM?
Allora sì e no. Quando io ho ascoltato quel servizio al TG sono un po' cascata dalla sedia e ho fatto quello che chiunque nelle mie condizioni avrebbe fatto, cioè sono andata su Twitter e ho scritto che no, il grano OGM non esiste, quindi se avete visto quel servizio sappiate che era tutto falso.
Brava Mautino, schiena dritta.
Ma sì, ho preso anche un sacco di like e niente, però sbagliavo.
Come sbagliavi?
Eh sì, perché ho scoperto poi dopo studiando che il grano OGM in realtà esiste, da poco ma esiste.
Vabbè, a questo punto raccontiamolo a tutti.
Devi sapere, Megnetti, che il grano OGM per noi biotecnologi è un po' come gli unicorni, quindi creature mitologiche delle quali si parla tanto ma che poi non esistono davvero, almeno fino a prova contraria.
Esatto, quindi la scienza deve ancora esprimersi completamente, diciamo.
Nel caso del grano ci sono stati diversi tentativi nella storia di produrlo, ma si sono sempre fermati alle fasi più di sperimentazione. Questo non tanto perché le piante prodotte non fossero sicure o magari non funzionassero da un punto di vista agronomico, ma perché ci sono sempre state molte opposizioni al suo utilizzo. Infatti, a differenza di altre coltivazioni, come per esempio il mais o la soia, che si usano principalmente come alimentazione per gli animali che alleviamo, il grano ce lo mangiamo noi e ci facciamo il pane. E quindi con le cose che mangiamo noi siamo un po' meno aperti all'innovazione, alle modificazioni genetiche.
Un po' più schizzinosi, potremmo dire.
Un po' più schizzinosi sulle modificazioni, soprattutto quelle che ci vengono raccontate, quelle esplicite, come nel caso degli OGM. Però le cose cambiano e negli ultimi anni di cose ne sono cambiate molte per l'agricoltura, no Megnetti?
Beh cavoli, se pensiamo a tutti gli stravolgimenti causati anche solo dai cambiamenti climatici, la disponibilità di meno acqua e di risorse che vengono solitamente impiegate per far crescere i campi e avere una resa ottimale, beh forse a questo punto viene da chiedersi se alcune soluzioni come gli OGM potrebbero essere prese in considerazione rispetto a un tempo quando le immaginavamo come inaccettabili.
E quindi è successo che in Argentina un gruppo di ricercatori di un'azienda che si chiama Bioceres, che è a base a Rosario, ha prodotto un grano OGM prendendo a prestito un gene dal girasole che permette a questo grano di crescere bene anche in condizioni di siccità prolungata. Quindi riesce ad avere buone rese anche se cresce con poca acqua.
Che immagino per l'Argentina sia stata stata una scelta virtuosa, considerato che molti paesi del Sud America proprio in questi ultimi anni stanno affrontando periodi di estrema siccità. Adesso era notizia di qualche giorno fa del Cile, che sta entrando nell'ennesimo anno di completa siccità e con tutti i problemi che ne derivano per le coltivazioni e la produzione poi anche di cibo.
La questione climatica è sicuramente una di quelle che ha fatto propendere i ricercatori per scegliere l'Argentina come campo sperimentale per mettere alla prova il proprio grano. Però in realtà non c'è solo questo, c'è anche una questione più di accettazione, perché l'Argentina, a differenza di molti altri paesi, è sempre stata molto aperta alle biotecnologie agrarie. Pensa che è stata una dei primi paesi, insieme agli Stati Uniti, a permettere la coltivazione degli OGM. Parliamo di più di 20 anni fa.
E se ne sta parlando di nuovo adesso per qualche motivo specifico?
Se ne parla adesso perché la notizia di questi primi mesi del 2022 è che questo grano ha ottenuto l'autorizzazione per il consumo animale ma anche umano in Argentina, dove ce l'aveva già da almeno un anno, ma anche in Brasile, che è il principale mercato di riferimento dell'Argentina per il grano.
Quindi se da qui in poi ci imbattiamo in servizi dei telegiornali, visto che li citavamo prima, con un po' di allarmismo sul fatto arrivano gli OGM anche in Italia, mangeremo il pane OGM, ci dobbiamo preoccupare veramente?
Non ci dobbiamo preoccupare, e in realtà quel mio tweet, che era un po' sbagliato però non del tutto, nel senso che quel grano OGM dell'Argentina non è ancora formalmente in commercio, quindi il TG sbagliava e sbagliano tutti gli allarmi che circolano, perché si tratta di allarmi infondati, però potremmo vederlo presto aggiungersi alla lunga lista di OGM coltivati nel mondo.
The jury has reached the verdict, and it is damning.
Il signore che state ascoltando è il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, che usa parole molto dure per commentare il nuovo rapporto sul clima che è uscito tra fine marzo e i primi di aprile e che è stato un po' oscurato dalle vicende della guerra in Ucraina, e però è un rapporto molto importante. Allora, noi vorremmo provare a fare un riassunto delle puntate precedenti partendo dall'inizio.
Sì, quindi asteroide, dinosauri.
No, da un po' dopo. Ah, okay. Facciamo dagli anni Ottanta, quindi da quando è stato istituito l'IPCC, che è un acronimo che in inglese sta per Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, che è una collaborazione di scienziati per conto dell'ONU che ha il compito di studiare il riscaldamento globale. Quindi gli scienziati dell'IPCC non fanno direttamente ricerca per conto dell'ONU, però raccolgono, valutano e mettono assieme tutti gli studi sui temi climatici, e poi emettono dei rapporti con una frequenza regolare.
L'ultimo rapporto è il sesto, quello uscito da poco, e ci dipinge una situazione che non è così rosea. Dice che è praticamente inevitabile che sarà superato il grado e mezzo di temperatura in più globale alla fine di questo secolo, e che quindi saranno mancati con molta probabilità gli obiettivi che ci eravamo dati nelle ultime conferenze sul clima. Ricorderete, gli accordi di Parigi erano quelli che avevano stabilito che si dovesse rimanere al di sotto di 2 gradi e ottimisticamente raggiungere appunto il grado e mezzo. Un grado e mezzo o 2 gradi può sembrare poca cosa, no Mautino?
Ma sì, in fondo anche qua in casa 1,5-2, cosa vuoi che cambi?
Ecco, beh, a parte che adesso con le bollette del gas cambia abbastanza, però cambia anche per il nostro pianeta, perché possono rendere molto più gravi effetti che comunque vivremo, che riguardano la riduzione dei ghiacci polari, anche l'innalzamento dei mari, al punto da rendere inabitabili ampie porzioni di territorio, che sono quelli costieri, dove vivono centinaia di milioni di persone, che quindi si dovranno anche spostare.
Abbiamo capito che tu sei quello ottimista dei due.
E che non c'è da essere tanto ottimisti.
Ma in realtà un barlume di ottimismo forse lo possiamo trovare, nel senso che il sesto rapporto sul clima di cui ci hai parlato dice anche che noi potremmo sforare per un periodo da quegli obiettivi per recuperare poi dopo, no? Un po' come si faceva agli esami, che magari ti concedevi un'uscita dicendo vabbè dai, poi all'ultimo faccio una full immersion e recupero tutto. Qual è però il patto? Il patto è che si riescono poi a ridurre davvero in maniera drastica le emissioni di anidride carbonica entro questo decennio, quindi entro il 2030.
Ma infatti, Mautino, quello che mi lascia un po' pessimista sono i tempi che, come dicevi, sono molto stretti, perché entro la fine del decennio, ci spiega anche il nuovo rapporto dell'IPCC, dovremmo abbandonare completamente l'impiego del carbone e soprattutto sviluppare sistemi che ci consentano di rimuovere buona parte, se non tutta, l'anidride carbonica che produciamo. L'idea è quella di raggiungere una neutralità carbonica, che non significa che non emettiamo più anidride carbonica, punto e basta, ma significa che se ne mettiamo una tonnellata nell'atmosfera, un'altra tonnellata dovrà anche essere tolta dall'atmosfera. Quindi raggiungere una fase, diciamo, di equilibrio dove ciò che mettiamo in atmosfera viene anche rimosso. E ci sono dei sistemi per farlo e che sono stati sperimentati per ora su piccola scala, ma che comunque sono promettenti. Poi, se diventiamo proprio bravi, potremmo anche riuscire a rimuovere più anidride carbonica di quanta ne abbiamo emessa, quindi anche recuperare rispetto agli anni e ai decenni scorsi dove è stata prodotta una grande quantità di gas serra, e quindi riuscire anche a fare quella cosa che dicevi tu dei compiti all'ultimo momento per riuscire a stare sotto il grado e mezzo di aumento della temperatura globale.
Tornando un po' al riassunto delle puntate precedenti, ci sono delle cose che noi ormai sappiamo con certezza ragionevole. Sappiamo per esempio che il riscaldamento globale esiste, sappiamo che potrà avere delle conseguenze drammatiche per le nostre vite e sappiamo anche che non stiamo facendo abbastanza per migliorare le cose, che dovremmo fare di più. E questi pensieri, che sono diventati delle certezze, fanno sì che per molte persone siano un po' dei problemi insormontabili, no? Che tanto non ci sia nulla da fare, che non valga nemmeno la pena di fare qualcosa perché è troppo tardi, è un problema troppo grosso per poter essere gestito. E quindi questo senso di destino un po' tragico che traspariva dalle tue parole e dal tuo tono viene amplificato dai media e viene spesso usato anche da politici oppure dalle aziende stesse che prosperano grazie al consumo di idrocarburi e vorrebbero tanto continuare a farlo.
Eh sì, guarda, ci pensavo proprio nei giorni scorsi mentre preparavamo la puntata. E alla fine proprio chi ha interessi poi nell'utilizzo di sistemi di produzione di energia più inquinanti ci ha raccontato per diverso tempo che il cambiamento climatico non esisteva. Poi ha superato quella fase e ha iniziato a dirci che probabilmente esisteva, ma le cause non erano umane. Poi dopo ci hanno raccontato che era causato dalle attività umane, ma che forse non era così male come veniva raccontato da praticamente tutti gli scienziati della galassia. E in ultimo c'era venuto a dire, invece, e continua a dirci che beh, forse ormai è tardi, una sorta di nichilismo ambientale e climatico per il quale tanto vale continuare a fare le cose come le abbiamo fatte finora e quindi a usare gli idrocarburi per esempio, per chi ha quegli interessi, e che poi forse sulla strada incontreremo a un certo punto l'idea, l'illuminazione salvifica che ci consentirà di superare la crisi climatica in un altro modo, non convenzionale e diverso rispetto a quello che ormai da decenni ci viene detto che deve essere la via per superare il problema. Dicevi che sono pessimista, però posso provare, se vuoi, a fare un esercizio a vederla dal punto di vista del bicchiere mezzo pieno.
Dai, così questo podcast sarà servito a qualcosa.
Allora, se ci pensate, le cose in realtà sono migliorate negli ultimi 10 anni. Per esempio, alcuni dei più grandi paesi che emettevano enormi quantità di anidride carbonica hanno iniziato a produrne di meno. Poi hanno anche avviato la transizione verso fonti energetiche alternative che siano meno più basso impatto per l'ambiente e soprattutto hanno sviluppato tecnologie come quelle per la rimozione dell'anidride carbonica che sono certo ancora sperimentali ma piuttosto promettenti e altre che sono diventate via via più economiche proprio perché sono state impiegate su larga scala da interi paesi. Naturalmente i paesi più ricchi, però impiegare una tecnologia su larga scala implica anche che il costo di queste tecnologie si riducano e quindi poi i paesi in via di sviluppo possano accedere agli stessi strumenti, proprio quei paesi che lamentavano il fatto di non voler passare a sistemi di produzione energetica più sostenibile perché temevano che questo potesse così tarpare le ali alla loro crescita economica. Quindi alcuni cicli virtuosi si sono attivati e in più, vabbè, il consumo di carbone, ne parlavamo prima, effettivamente si è ridotto da parte di numerosi paesi. Certo, adesso la situazione con l'Ucraina renderà probabilmente alcuni aspetti da rivalutare, però tutto sommato in questo decennio dei progressi ci sono stati. Sono andato bene, Mautino?
Benissimo, vedo grandi passi verso l'ottimismo. Aggiungerei un pezzettino, cioè che mi sembra che siamo di fronte a uno di quei casi in cui la società è arrivata un po' prima della politica e quindi si è mossa, si sta muovendo in una direzione che va verso la riduzione delle emissioni di CO2, in generale la riduzione dell'impatto sull'ambiente, mentre invece la politica è un po' più lenta, si muove un po' più con difficoltà.
Guarda, io ci ho preso gusto, quindi a questo punto continuo sulla scia dell'ottimismo. Se vuoi possiamo anche immaginarci questo decennio così, come una specie di gigantesca startup, no? Che ci ha dimostrato che ci sono vie alternative, tecnologie che possono essere sviluppate e sistemi per risolvere il problema del cambiamento climatico o perlomeno per attenuarlo e renderlo sopportabile per la nostra generazione, ma soprattutto per quelle che verranno dopo e che probabilmente ne pagheranno di più le conseguenze. Se anche la politica riuscirà a fare propri questi temi e capirà, grazie agli esempi anche dell'ultimo decennio, quali possono essere le opportunità anche di sviluppo, allora le cose potranno migliorare e forse anche le stesse previsioni che oggi ci dicono che c'è un alto rischio di arrivare addirittura fino a 3 gradi in più di temperatura media globale entro la fine del secolo potranno cambiare, perché poi alla fine le previsioni si basano sull'esistente e da quelle si fanno proiezioni. Se cambiano alcune delle condizioni nell'attualità, nell'attuale, e naturalmente poi anche quelle previsioni potranno cambiare e quindi avere qualche chance in più di ridurre gli effetti del cambiamento climatico. A proposito di questo e anche di come si muove la politica, a novembre ci sarà un altro importantissimo incontro, una nuova conferenza sul clima. Qui gli unici dubbi che sono stati sollevati da diversi osservatori in queste settimane è che probabilmente la guerra in Ucraina potrebbe cambiare alcune delle cose o rallentare l'adozione di nuove politiche proprio per tenere sotto controllo il cambiamento climatico.
Quello che possiamo dire noi nel nostro piccolo è che continueremo a occuparcene.
Quello che state sentendo è David Beasley, che è il direttore del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, che in un recente video ha definito l'invasione dell'Ucraina una catastrofe sopra un'altra catastrofe.
Sì, perché i prezzi del cibo erano già aumentati per una serie di fattori che vanno dalla crisi delle materie prime ai cambiamenti climatici e che hanno compromesso molti raccolti e ridotto le rese e anche le esportazioni.
In queste settimane avrete sentito dire spesso che l'Ucraina è il granaio d'Europa, però in realtà se ne parlava già diverso tempo fa e forse Mautino questo potrebbe ricordarti qualcosa.
Nel secolo scorso l'Agnesi d'Imperia sfidava i mari con la sua flotta per importare il leggendario grano duro dell'Ucraina.
Che cosa mi hai tirato fuori dal cassetto, Megnetti?
Che ritorno ad infanzia.
Che gran bella pubblicità.
Eh sì, era il 1992 e per la pasta Agnesi andava spesso in televisione questa pubblicità con un galeone che sfidava i mari in tempesta per portare in Italia il grano con cui sarebbe stata realizzata della pasta per sfamare il popolo.
Agnesi. Una vita per la pasta, una pasta per la vita.
In quella pubblicità un po' romanzata c'era in realtà un fondo di verità, perché l'Ucraina è caratterizzata da un terreno molto fertile e anche una geografia che consente la coltivazione su larga scala, ma anche da decenni di politiche agricole improntate alla produzione di materie prime. E quindi non è un caso che le conseguenze del conflitto in questo paese si sentano su larga scala.
Riusciamo a dare le dimensioni della questione?
Ho fatto i compiti, Megnetti.
Ah, io volevo prenderti in castagna, invece vedi. Vabbè, secchiona proprio subito.
Facciamo una volta puntata che mi prendi in castagna, solo una. Allora, l'Ucraina e la Russia messe assieme producono circa il 56% dell'olio di girasole mondiale, quindi sono tra i principali produttori mondiali di olio di semi di girasole, ma producono anche molto grano, il 20% del grano del mondo è prodotto lì, così come orzo per il 13%, ma anche mais per il 4%.
Quindi se in questi giorni siete incappati in cartelli al supermercato che vi dicevano perentoriamente di non comprare più di 2 bottiglie di olio di semi di girasoli perché c'è carenza, ecco, beh, è una delle ripercussioni di cosa sta succedendo a diversi chilometri da noi, ma pur sempre in Europa.
Su scala un po' più grande di quella dei nostri scaffali e delle nostre vite quotidiane, ci sono delle conseguenze che riguardano la riduzione generale della produzione causata dalla guerra, combinata a una minore disponibilità di fertilizzanti per le sanzioni nei confronti di Russia e Bielorussia, che sono tra i principali produttori mondiali di fertilizzanti, ma anche l'aumento del costo dell'energia, dimostrazione che tutto è connesso e che quindi le ripercussioni di un settore si sentono poi su tutti gli altri, e comunque l'aumento di costi di energia ha frenato i produttori europei di fertilizzanti, rendendo ancora più difficile poterli utilizzare per coltivare. Il risultato è che tutti questi elementi possono avere un forte impatto a livello globale, peggiorando le condizioni soprattutto dei paesi più poveri, quelli che già prima del conflitto pativano la fame.
Chi ne risente di più infatti sono i paesi medio orientali e nordafricani. Pensate che soltanto l'Egitto dipende per 2/3 dall'importazione di grano da Russia e Ucraina. Ma anche in Libia, Libano, Bangladesh ci sono stati diversi problemi e la situazione rischia di diventare veramente seria. In Sri Lanka ci sono state manifestazioni e ce ne sono state di recente anche in Perù, come abbiamo raccontato sul Post. In Italia non ci sono state proteste paragonabili a quelle di altri paesi, anche perché il nostro paese vive in una condizione un po' particolare. Avrete letto sui giornali che ci sono timori e preoccupazioni legati alle minori forniture di grano e anche alla produzione di pasta che potrebbe essere impattata dai rifornimenti carenti. Però in realtà l'Italia importa poco grano da Ucraina e Russia. Nel 2021, per esempio, da questi due paesi ne ha importato il 5% rispetto al fabbisogno nazionale. I nostri principali fornitori sono infatti il Canada per quanto riguarda il grano duro, cioè quello che viene impiegato per produrre la pasta, e l'Ungheria invece per il grano tenero, che invece viene impiegato per fare il pane. Quindi, guardando questi dati, Mautino, viene da chiedersi dove sia il problema.
Il problema c'è, ma è un altro. E questa crisi internazionale delle materie prime lo ha portato a galla, assieme a una realtà che era nota agli addetti ai lavori, ma forse poco a tutti gli altri. E cioè che la nostra produzione agroalimentare, quella delle eccellenze, come i salumi, i formaggi, quelli che esportiamo in tutto il mondo, vive grazie all'importazione di materie prime da altri paesi. E questo ci mette in una condizione molto precaria, perché eventi lontani si possono poi ripercuotere sulla nostra economia e sulle nostre vite.
Sento che a questo punto ci farai un esempio.
Mi conosci molto bene, Megnetti.
Lo sapevo io che arrivava l'esempio, vai.
L'esempio che voglio farti riguarda una coltura che è molto importante, ma della quale si parla molto poco: il mais. Devi sapere che fino a una quindicina d'anni fa l'Italia era autosufficiente, cioè producevamo tutto il mais che ci serviva per alimentare gli animali, perché viene utilizzato soprattutto per fare mangimi. Oggi la situazione è completamente diversa, perché importiamo circa la metà di quello che ci serve, in parte proprio dall'Ucraina per il 15% e in gran parte dall'Ungheria per il 30%. Quindi la conseguenza diretta della guerra, dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la vediamo in una riduzione della disponibilità di mais sul mercato, ma anche in un aumento dei prezzi dei mangimi, che hanno ripercussioni su tutta la filiera zootecnica e quindi anche sulla produzione di quei salumi e di quei formaggi che ci rendono famosi nel mondo.
E perché non produciamo più mais, vi starete chiedendo? Ci sono delle motivazioni che sono prettamente di scelte politiche a livello europeo, però anche altre nazionali che hanno via via disincentivato la produzione agricola primaria del mais. Soprattutto ci sono state scelte strategiche per un intero sistema come il nostro paese, come per esempio il divieto di coltivazione degli OGM, che in alcuni casi però, Mautino, possono essere utili. Quindi.
Possono essere molto utili, e nel caso del mais in particolare potrebbero essere utili a gestire un parassita, uno dei tanti che attaccano il mais, che però è particolarmente insidioso. È un insetto che si chiama piralide, che oltre a ridurre le rese del raccolto del 10-20%, provoca delle ferite che vengono invase da muffe che producono delle tossine cancerogene che alla fine rovinano il raccolto.
E quindi immaginate per un momento di essere un agricoltore italiano che da un lato non può utilizzare piante che gli consentirebbero di avere raccolti più affidabili e con meno difetti perché non esposti a questa tipologia di tossine, e dall'altro al fatto che gli aiuti economici sono cambiati, sono stati differenziati e non funzionano più come prima, e hanno reso quindi la coltivazione del mais non conveniente e vi spingono a scegliere coltivazioni di altro tipo. L'effetto è che negli anni si riduce la produzione di mais a livello nazionale ed è necessario importarne molto di più dall'estero.
In altri posti sono state fatte scelte diverse che hanno portato a risultati differenti, senza andare negli Stati Uniti o in Sud America, come abbiamo visto all'inizio di questa puntata, ma rimanendo in Europa, in un paese molto simile al nostro per territorio ma anche per filiere agroalimentari come la Spagna, qui si è scelto di investire su alcune varietà di mais OGM che resistono all'attacco della piralide e quindi possono crescere utilizzando meno insetticidi, ma anche essendo meno esposte al rischio di essere contaminate da quelle tossine di cui abbiamo parlato. La Spagna non lo ha seminato dappertutto, ma solo in quelle regioni nelle quali la piralide era più presente, e con il risultato che oggi un terzo del mais spagnolo è proprio mais OGM. I nostri agricoltori non hanno avuto la possibilità di fare queste scelte perché, ricordiamolo a chi ci ascolta, da noi è vietato coltivare OGM, ma non è vietato comprarli.
E quindi in queste settimane tutto il dibattito che c'è stato intorno agli OGM, al fatto che dovrebbero essere impiegati di più proprio per far fronte anche alla crisi delle materie prime di cui vi parlavamo prima, ha portato anche diversi osservatori, editoriali ed altri a dire però se adesso iniziamo a usare gli OGM, che ne sarà di tutti i nostri prodotti più tipici tutelati? Però in realtà, appunto, come dicevi poco fa tu Mautino, gli OGM sono già tra noi perché non li possiamo coltivare, ma li possiamo acquistare e per esempio impiegare per l'allevamento come foraggio. Un dato su tutti: 2/3 della soia che utilizziamo proprio per l'allevamento deriva da Stati Uniti e Brasile, dove la soia è praticamente tutta OGM.
Questa vicenda ci insegna che i risultati delle scelte politiche in materia alimentare si raccolgono magari dopo molti anni, nonostante le importanti opportunità offerte dalla ricerca scientifica. La scelta legittima di favorire alcuni settori e penalizzarne altri, o di limitare l'innovazione in un settore centrale come quello della produzione agricola, ha delle conseguenze e sarebbe importante conoscerle prima che sia troppo tardi, o magari quando si può ancora intervenire.
Ve l'avevamo promesso, e quindi ora finiamo con un'importante notizia fra scienze e politica che arriva dall'estero e coinvolge l'amministrazione comunale di Rotterdam nei Paesi Bassi e uno dei più stimati etologi del paese, direttore del Museo di Storia Naturale della città. Vabbè, Mautino, dillo tu di che si tratta, perché è veramente importante questa.
Ma dici la cosa delle papere?
Ma certo che dico la cosa delle papere, Mautino.
Vabbè, in pratica il comune di Rotterdam ha imposto il divieto di alimentare le anatre nel parco sul fiume, un divieto che segue quello di molte altre città con l'intento di tutelare la salute delle anatre e che però il nostro etologo, che si chiama Kees Mulliker, considera antiscientifico.
This is the Natural History Museum in Rotterdam where I work as a curator.
Mulliker ha una 60 d'anni, probabilmente non lo conoscete, ma è un grande appassionato di anatre, ha raccontato anche in un TED Talk che adesso state sentendo in sottofondo e che vi invitiamo a recuperare su YouTube. Ha pubblicato anche diversi studi, compresa una ricerca sui casi di necrofilia fra le anatre, del quale magari non parliamo oggi, Mautino.
Ne parleremo magari in un'altra puntata, però Mulliker ha risposto al comune sulla stampa locale dicendo di essere fermamente contrario al divieto di sfamare le anatre, sostenendo che non ci sono prove scientifiche a sostegno della decisione. Il comune ha risposto a sua volta citando altri studi e dicendo di voler imporre ugualmente il divieto. Qualcosa di analogo era già successo altrove, in realtà in quasi tutto il mondo. Per esempio nel Regno Unito la Royal Society for the Protection of Birds, quindi l'ente della Royal Society che si occupa della protezione degli uccelli, aveva sdoganato il pane alle anatre.
Date il pane alle anatre. Però è probabile che Mulliker si sia fatto un po' prendere la mano in questa storia, perché comunque è un sentimentalone, potete vedere diverse sue foto con molte papere intorno, e quindi come per tutte le cose ci vuole un pochino di moderazione. Un po' di pane alle papere in generale non dovrebbe nuocere, ma noi restiamo comunque equidistanti. Se nel fine settimana siete in un parco, avete fatto il picnic, state sbocconcellando il panino, ve ne avanza un poco e lo gettate a qualche papera, noi non faremo le spie. L'importante però è che vi ricordiate di qualche consiglio che ci ha dato il nostro amico delle papere. Mautino, sei pronta?
Sono pronta. Sono 13 in realtà i consigli, noi ne abbiamo selezionati alcuni tra i più importanti. Andiamo.
Vai, numero 1.
Allora, usate avanzi di pane a piccoli pezzetti e al massimo portatene due manciate.
Quindi moderazione. Numero 2.
Andateci con i bambini oppure con qualcuno che si sente molto bambino.
Numero 3.
Ricordatevi di richiamare i pennuti con un verso che fa circa così: pio 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 pio.
Ecco, per completezza però, visto che al posto siamo anche quelli molto precisini, in olandese più pole 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 po, no?
Sì, noi avevamo firmato per molte puntate, comunque va bene così, andiamo avanti.
Numero 4.
Fermatevi quando le anatre si mostrano disinteressate, vuol dire che ne hanno abbastanza del vostro pane.
Quindi è un indizio proprio incontrovertibile. E alla fine numero 5.
Se vedete una canapiglia che mangia il pane, scrivete subito a Mulliker perché ci tiene molto. E per sapere come è fatta una canapiglia, usate Google Immagini.
E del resto non ci vuole mica una scienza, come ci ricorda anche il titolo di questo podcast. Bene, per questa prima puntata direi che ci fermiamo qui, anche perché potremmo andare in cerca di papere, Mautino.
Vi avevamo avvisati che era un esperimento e da bravi sperimentali noi ci analizziamo, ma ci piacerebbe anche raccogliere i vostri suggerimenti. Potete scriverci a civuoleunascienza@ilpost.it.
Noi ci sentiamo venerdì prossimo sull'app del Post su tutte le piattaforme. Da Emanuele Megnetti
e da Beatrice Mautino.
Ciao! Ciao.